Prego.
Bene. Buon pomeriggio, un ringraziamento all'organizzazione e al Presidente che mi ha dato la parola, un saluto a tutti voi e un pensiero affettuoso ai colleghi che abbiamo lasciato lavorare al posto nostro a Firenze. In realtà la nostra trattazione verterà sulla fase ospedaliera in Dipartimento del Trauma Maggiore e si comporrà di due momenti distinti. Abbiamo previsto in una fase iniziale il soccorso al traumatizzato che è stato raccolto sul territorio da una squadra di soccorso non professionale. Questa prima fase si collegherà a una seconda in cui viene assicurata a questa stessa persona il soccorso secondario che si può collegare sia al malato soccorso dal collega Sanson sia al malato che ha subito il ricevuto il trattamento primario in ospedale. Prima di addentrarmi nel processo vero e proprio, due concetti importanti che ripassiamo e ripassiamo insieme. Il primo è quello che riguarda le definizioni, cioè che tipo di malato andiamo ad affrontare. Correttamente Sansol ci ha proposto l'unico, probabilmente o sicuramente il più preciso metodo di individuazione del trauma grave. Indubbiamente però l'attribuzione di un punteggio di Injury Severity Score non è così digeribile fin dall'inizio del soccorso. Allora è importante giovarsi di due definizioni che contestualizzano e precisano il malato che abbiamo di fronte. Vediamo che la prima definizione è più collocata a criteri sia clinici ma prevalentemente situazionali e sarà quella che prevalentemente sarà usata sul territorio. Nella seconda il criterio anatomico-clinico è prevalente e sarà la definizione che più solentemente useremo in ospedale. Altro concetto importante che ci sembra opportuno sottolineare è quello relativo al trauma system. Abbiamo e i colleghi che mi hanno preceduto hanno fatto riferimento al tipo di soccorso che questo malato, di cui questo malato ha bisogno. È un soccorso che si avvale di grande competenza, ma si deve avvalere anche di grande organizzazione. Allora vediamo che le evidenze scientifiche, vaste evidenze scientifiche, ci danno una indicazione forte. Mortalità e morbidità di questo tipo di malati sono inversamente proporzionali al grado di organizzazione. Grado di organizzazione che dovrebbe raggiungere lo standard ideale che è quello che vedete proposto in diapositiva. I primi tre punti sono quelli, e anche il quarto in qualche modo, sono quelli che ha affrontato Sanson, ovvero riguardante la gestione della richiesta di soccorso, il soccorso territoriale, il dispatch e l'individuazione e la centralizzazione, quindi su un trauma center. Ragioniamo sugli altri due, ovvero la necessità di garantire in ospedale un soccorso di elevata professionalità, ovvero attraverso un approccio multidisciplinare e multiprofessionale a questo tipo di malato, approccio multiprofessionale che puntualizzeremo più avanti. Altro concetto determinante, richiamato anche in precedenza, è quello della necessità di iniziare in modo standardizzato a misurare quello che facciamo. Oggi i dati disponibili per la realtà italiana sono scarsi. Dobbiamo impegnarci nel documentare l'attività, nel istituire e tenere aggiornati un registro traumi. Allora, quesiti, qual è il ruolo dell'infermiere perché un trauma system efficace sia costituito? È un ruolo determinante perché, come abbiamo visto, l'infermiere è attore protagonista nelle diverse fasi del soccorso. E ancora, qual è il ruolo dell'infermiere nella redazione e nella tenuta del registro traumi? Ancora una volta la realtà statunitense ci dà una mano e ci consiglia una risposta. Negli Stati Uniti la gran parte dei registri trauma è tenuta da infermieri. Questo dato ci torna assolutamente per l'attenzione con cui siamo abituati a svolgere il nostro lavoro. Entriamo adesso all'interno del processo. Processo che si aprirà con la fase a cui accennava Sanson di allertamento della struttura. Questo è un momento determinante perché consente di prepararsi all'accoglimento di questo malato. La fase dell'allertamento inizierà con la gestione dell'informazione telefonica, che deve innanzitutto vedere una precisa attribuzione dei ruoli, ovvero ci deve essere un collega, un infermiere ben definito, deputato a gestire la relazione con la centrale operativa o, quando questa non fosse attivata o bypassata, con il mezzo di soccorso. Questo infermiere è l'infermiere che sta al triage, che dovrà quindi acquisire le informazioni necessarie per decidere se e come attivare il trauma team. Lì, questo tipo di informazioni saranno una sommaria valutazione di ABC, importanti perché criteri situazionali, come si diceva in precedenza, la dinamica dell'incidente è fondamentale per dare poi corso all'allertamento della struttura, il tempo stimato per l'arrivo in ospedale. Evidentemente, ottenute queste informazioni, l'infermiere non potrà che in modo autonomo dare il via alla risposta del Dipartimento. È una responsabilità che prendiamo volentieri perché è determinante nell'assicurare una efficace risposta del Dipartimento. La fase dell'allertamento prosegue e assume il concetto di anticipazione, anticipazione che si muove su tre fronti. Una prima parte riguarderà la preparazione della squadra di primo intervento e l'allertamento della struttura dipartimentale e delle professionalità necessarie. Indubbiamente si dovrà procedere alla rapida predisposizione della sala emergenza. Il concetto è quello già richiamato da Sanson, come per buona parte della nostra relazione, è quello che richiamava Sanson del fattore tempo. L'elevarsi dello standard di soccorso territoriale consente oggi di giocare in ospedale una parte importante della Golden Hour. Allora dobbiamo lavorare perché la risposta ospedaliera non debba vedere un abbassamento del livello qualitativo di soccorso. Anche in questo caso questi concetti sono abbondantemente validati dalla letteratura internazionale. Vediamo adesso passo passo come si concretizza l'anticipazione. Il primo punto è quello di attivare i servizi che saranno determinanti nel ridurre il tempo di intervento. Quali saranno i servizi interessati è intuitivo, avremo bisogno della diagnostica radiologica, avremo bisogno del centro trasfusionale, dovremo allertare la sala operatoria. Il concetto è che tanto minori saranno le informazioni meno dettagliate in relazione al trauma che stiamo per soccorrere, tanto maggiore sarà la predisposizione. Quindi standard di massimo livello. Se non so bene cosa mi aspetta, mi devo aspettare il peggio. Attivazione delle strutture, attivazione delle professionalità. Quali sono le professionalità da attivare? Il chirurgo generale e il rianimatore saranno prevalentemente i nostri interlocutori privilegiati, ne parleremo più avanti quando ragioneremo sul trauma team. Altra figura determinante per assicurare una assistenza di qualità sarà l'operatore di supporto. Non lo vogliamo precisare, il momento storico che stiamo passando non ci consente di definire correttamente e in modo definito questa figura, però è indubbiamente una risorsa di cui noi dovremo giovarsi e vorremmo giovarsi. Completeremo la fase di allertamento e in particolare l'anticipazione mettendo a posto la sala emergenza. Che cosa vuol dire? Andremo in questa stanza dedicata al trattamento dei malati critici, individuata all'interno del Dipartimento, e procederemo con una definizione precisa dei ruoli, da una parte al controllo delle apparecchiature e dall'altra alla predisposizione, magari delegata anche, e precompilazione del materiale cartaceo, burocratico, amministrativo che sappiamo dovremo usare di lì a poco. Il concetto è quello di organizzarsi per non perdere tempo quando questo sarà terribilmente prezioso. Ragionavamo di predisporre la sala emergenza, molto rapidamente vediamo cosa dovrebbe contenere questa sala emergenza. apparecchiature e presidi. Apparecchiature, un nutrito elenco di apparecchiature. Solo un paio di puntualizzazioni. La necessità di infondere liquidi riscaldati è determinante e la, egualmente la disponibilità alla esecuzione di accertamenti radiologici direttamente in sala emergenza. I presidi che, di cui dovremo disporre sono sommariamente organizzati per ABC, anzi vanno organizzati per ABC in modo di che la loro distribuzione all'interno della sala emergenza aiuti e sia organizzata in modo da risultare funzionale all'operatività. Per cui se noi abbiamo necessità nel primo soccorso di avvalerci di due infermieri, l'organizzazione di apparecchiature e presidi dovrà essere tale perché risponda a questo criterio di funzionalità. Adesso lascio la parola a Pairani che ci accompagnerà in un approfondimento su un paio di queste apparecchiature. Abbiamo organizzato la risposta del Dipartimento, abbiamo allestito la sala emergenza, disponiamoci a fare accoglienza. La parola accoglienza ormai in Dipartimento è sinonimo di triage. Il triage è un ambito importante di, anche di autonomia professionale, un ambito che come tutti gli ambiti di autonomia va presidiato, e mi riferisco in particolare alle ultime notizie che giungono dalla conferenza Stato-Regioni. In questo caso, dal punto di vista decisionale, il caso non ci presenta difficoltà. C'è una assenza di una funzione vitale, il malato è privo di coscienza, è semplice attribuire il codice rosso, quindi dare a questo malato l'accesso immediato alla sala emergenza. All'arrivo del traumatizzato in ospedale è indispensabile fare gestione del ragguaglio. Ragguaglio perché siamo in presenza di una squadra di soccorso non professionale, non ci sarà, non ci può essere un passaggio di informazioni, va gestito il ragguaglio. Dobbiamo quindi acquisire dati relativi allo scenario in cui si è instaurato il soccorso, chi era presente, soprattutto in funzione e in relazione, i familiari c'erano, non c'erano, vanno avvisati, non vanno avvisati, le forze di polizia erano presenti. E ancora, quali erano le condizioni del malato sulla scena? Sono elementi determinanti per organizzare correttamente l'assistenza in ospedale. Quali sono gli interventi che questa squadra di soccorso ha praticato durante il trasferimento in ospedale? Per fare una corretta valutazione dell'adeguatezza del soccorso sarà indispensabile conoscere gli standard a cui devono rispondere queste squadre di soccorso. E quindi, ad esempio, conoscere se la squadra di volontari che ci porta questo malato è venuta con un invio della centrale operativa, se la centrale operativa è stata bypassata, se non esiste lo conosceremo senz'altro. Allora, in presenza di equipaggio non professionale, come nel nostro caso, l'evento critico è rappresentato dal fatto che il malato riscontriamo avere un collare cervicale non correttamente posizionato. L'immobilizzazione del raide cervicale non è garantita. Il malato giace su una barella bivalve, si nota l'estra rotazione dell'arto inferiore sinistro. Come si procede? Dando accesso a questo malato in sala emergenza, in sostanza prendiamo in carico il malato, l'accesso in sala emergenza legherà e sarà contemporaneo alla richiesta di stand-by da parte di questa equipe di soccorso, perché riteniamo sia indispensabile ragionare e confrontarci sugli interventi difformi e quindi non adeguati che questa squadra di soccorso ha praticato. Quindi non la liberiamo, non la mandiamo via, li mettiamo a sedere da qualche parte perché vorremmo parlarci con questi nostri collaboratori che sono inseriti nel sistema di soccorso, ancora oggi nella gran parte del territorio italiano, e noi abbiamo un dovere preciso di dare un feedback formativo nei confronti di queste persone. Cominciamo adesso, quello che abbiamo identificato è essere il trattamento primario. Allora, un attimo di contestualizzazione. Assicuriamo il trattamento primario con una squadra composta da due infermieri e un operatore di supporto. I medici li abbiamo chiamati, non sono immediatamente disponibili in dipartimento. Facciamo che sono le 3:30 di notte, facciamo quello che ci pare, i medici non sono immediatamente disponibili in dipartimento. Orientiamo il nostro trattamento, identificato come primario, a un tempo di intervento prima della composizione del trauma team, stimato attorno ai 3-5 minuti. 3-5 minuti in cui l'infermiere è l'unico attore protagonista intorno a questo malato. L'approccio non potrà che essere mediato secondo ABC e allora sicuramente nella fase A garantiremo l'immobilità del rachide cervicale e otterremo la cervicalità delle vie aeree. Vedete riportato in questa fase in modo improprio e per questo sottolineato lo sbarellaggio, ovvero abbiamo un paziente che di fatto non ha immobilità del rachide cervicale, otteniamo attraverso l'applicazione corretta del collare cervicale l'immobilizzazione del rachide cervicale e soltanto dopo procederemo al passaggio dall'ettiga a barella e contestualmente al passaggio da barella bivalve, cucchiaio, a tavola spinale. Procederemo poi all'ottenimento e alla valutazione e alla ricerca della pervietà delle vie aeree, naturalmente senza procedere alla iperestensione del cavo. Il passaggio successivo sarà quello di garantire un'adeguata ventilazione e ossigenazione. Ritorna lo standard già enunciato da Sanson, ritorna ancora una volta tutta una letteratura che ci sostiene nell'operare le scelte che stiamo facendo. Stiamo agendo in sala emergenza senza la collaborazione del medico, ma agiamo secondo evidenze scientifiche forti, non abbiamo difficoltà ad assumerci responsabilità forti. Faremo una valutazione secondo OPAX della funzione respiratoria, quindi andremo a constatare la necessità di procedere a ventilazione artificiale, considerato che in tempo breve avremo la disponibilità delle professionalità necessarie a procedere in sicurezza alla gestione avanzata delle vie aeree, riteniamo che l'approccio corretto debba essere quello di procedere a ventilazione manuale con sistema pallone e valvola geometrica, naturalmente alla massima concentrazione d'ossigeno. Nella fase C, l'obiettivo sarà quello di disporre della possibilità di infondere e quindi di assicurare perfusione. La fase di valutazione sarà mirata a ottenere frequenza cardiaca e pressione arteriosa sistolica. Procederemo quindi a instaurare i soliti due accessi venosi periferici che i volontari del soccorso non avevano naturalmente inserito e sempre per la contestualizzazione del tempo di intervento che abbiamo davanti, non procederemo a un'infusione massiva, ma assicureremo sicuramente un bolo rapido di un mix di infusioni tra colloidi e cristalloidi, giacché, come già richiamava Sanson, non esiste ad oggi evidenza della efficacia della infusione di soli colloidi in questa fase. Questi liquidi saranno riscaldati perché l'ipotermia è una condizione pesantissima dal punto di vista prognostico, per cui noi ancora una volta, di fronte alle numerose evidenze disponibili, non avremo problemi a montare, a utilizzare l'infusione per liquidi riscaldati. La misurazione della pressione in questa fase può tranquillamente essere fatta attraverso sfigomanometro e constatazione manuale del polso radiale. La differenza, secondo evidenza, tra questo tipo di approccio e l'approccio con fonendoscopio è minimale. Possiamo risparmiare quegli X secondi necessari a sistemarsi nell'altro modo, quindi sfigmomanometro e polso radiale. La valutazione neurologica sarà il passo successivo. La valutazione neurologica non potrà che basarsi sulla scala di Glasgow e sulla valutazione della reattività pupillare. La scala di Glasgow ci darà una valutazione neurologica di riferimento, badate bene, importantissima anche per il proseguo del soccorso, perché elemento preso a tempo zero sostanzialmente. si diceva non potrà che essere la scala di Glasgow per l'elevata predittività di questo tipo di scoring su questi malati. Anche qui le evidenze sono numerose e ci consentono di procedere tranquillamente. Il trattamento si chiude con la fase, il trattamento primario si chiude con la fase di esposizione, che non sarà soltanto di esposizione, ma sarà anche la fase di valutazione globale del malato, di valutazione di monitoraggio del malato. Quindi procederemo al monitoraggio clinico per ottenere la valutazione complessiva del malato. Esporremo tutto il malato, procederemo all'allineamento degli arti e quindi instaureremo un monitoraggio di minima che interesserà i parametri che vedete indicati. Continueremo a lavorare alla prevenzione dell'ipotermia, questa volta con un metodo passivo, quindi con copertura isotermica del malato. Io vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola all'amico Enrico Lumini, che procederà nel trattamento.